Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Devo parlare piano. Sto rifacendo lo studio. Rimbomba tutto. Tutto.
Comunque, la domanda di oggi è questa: soffrono di più gli uomini o le donne il dolore? Perché la madre di tutte le domande in questo senso è, ed è seria, fa più male un calcio nelle palle oppure il parto? Sembra una cagata, ma su questa cosa ci si sono interrogati schiere di medici, generazioni di medici, anche perché la prima scala del dolore è stata creata negli anni 40 e non era di quelle proprio con un'idea geniale alla base, detta così, nel senso che il dolorimetro, che usava una scala in doll, proprio l'unità di misura era dolore, perché l'unità di misura in bestemmie tirate faceva brutto, evidentemente, negli anni 40. Comunque i DOL erano calcolati così, cioè i medici ti prendevano, ti applicavano un ferro sulla pelle che si scaldava, ovviamente fino a quando morivi di dolore, quello era al massimo, no? E quindi lo legavano alla temperatura, ok? A un tot di gradi sono un tot di DOL. E siccome per capire bene come funzionava la cosa del parto hanno iniziato a fare esperimenti su questo ferro arroventato sulle donne partorienti, a un certo punto la stessa comunità medica gli ha detto: raga, andate un attimo a fanculo. E quindi il dolorimetro ce lo siamo giocati, per fortuna, perché era un po' una cagata. Negli anni 70 hanno inventato una cosa un pochettino più articolata, che si chiama scala del dolore di McGill, che non è male, però si basa moltissimo sulla capacità di espressione di ognuno di noi, vale a dire, se sei uno che si esprime bene e che ha quindi un linguaggio particolarmente ricco e di sfumature, la sa usare bene questa scala. Se invece sai dire poco più che aia o giù di lì, non funziona tanto. E quindi intanto è estremamente limitato, perché ovviamente funziona solamente con persone che hanno un livello di istruzione, e poi non è traducibile in tutte le lingue, perché non in tutte le lingue esistono tutte le sfumature del dolore che esistono in inglese, in questo caso, perché è stato fatto in inglese il test di McGill. Ma la verità è che le variabili sono veramente tante, perché non è solamente il dolore che provi, l'intensità del dolore che provi in quel momento, ma dipende anche dal momento, ad esempio, perché ovviamente il tuo sentire dolore dipende anche da, che ne so, dallo stato d'animo in cui ti trovi, dallo stato biochimico in cui ti trovi, anche il livello di testosterone oppure estrogeni che hai in quel momento in corpo. Dipende anche se stai bestemmiando come Germano Mosconi oppure no, come abbiamo visto nella puntata, non mi ricordo il numero della puntata, ma è quella che si chiama "Perché bestemmiare serve". Le domande del questionario di McGill sono tipo: il dolore è spaventoso, terrificante, fastidioso, ti rende miserabile? Sto traducendo al volo. È un dolore sordo? Dolore freddo? È un dolore che ti fa prurito? Cose di questo tipo, capite? È molto molto generico. E quindi arrivare a quello che è un standard per poter confrontare effettivamente il dolore di una persona e un'altra è un casino. Figurati due persone di sesso diverso, figurati due persone di culture diverse e di sesso diverso. E adesso ci arriviamo a questa cosa qua. A un certo punto sembrava che avessero trovato la soluzione, quando si sono resi conto che c'erano alcune aree del cervello, la pain matrix, tre aree del cervello in particolare che si attivavano nel momento in cui si provava dolore. Figata, figata, ce l'abbiamo fatta, ma a un certo punto scoprono che anche le persone che non provano dolore, è una malattia piuttosto grave, nel senso che sembra una figata, ma poi rischi, che ne so, di appoggiarti un attimo sul fornello e morire male, anche a loro si attivavano le stesse aree del cervello, che quindi non servono a una minchia, evidentemente, non serve a quella roba lì. Una cosa interessante però è emersa durante tutte le ricerche sulla ricerca del dolore, cioè una sorta di meta ricerca, la ricerca sulla ricerca, questa, cioè che all'interno della ricerca ancora medica ci sono un sacco sacco di distorsioni, di bias. Per esempio, avete in mente quella cosa che si dice che le donne effettivamente sono più brave a sopportare il dolore ed è questa cosa è evidente per il fatto che partoriscono? Non è vero, non c'è nessuna prova scientifica. Allo stesso tempo si dice, beh, le donne però fanno, lo dicono alcuni medici o lo dicevano alcuni medici con la testa nelle terga, evidentemente, però, beh sì, le donne però si lamentano più facilmente, per cui sarà una cazzata, non gli diamo l'antidolorifico. E boh, perché? Perché erano donne. Stessa cosa, curiosamente, succede anche per una questione razziale. Per esempio, negli Stati Uniti sono molti i casi che sono emersi facendo delle ricerche, ma anche, come dire, in buona fede, non è che c'era del razzismo alla base, o quantomeno non consapevole, ecco, che però tendevano a dare meno antidolorifici alle persone nere perché vengono considerate più resistenti al dolore. E non è vero! E poi ci sono i condizionamenti culturali. Per esempio, si è scoperto che in Oriente, per tutta una serie di ragioni appunto che hanno a che fare con l'esporsi e l'esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti, si lamentano molto meno quando provano un dolore boia, mentre noi bianchi, ovviamente, siamo, come dire, il paradigma, anzi noi uomini bianchi, siamo il paradigma di come si dovrebbe esprimere il dolore. E qua c'è un piccolo problema, evidentemente. Non solo, poi a qualcuno è venuto in mente, ok, noi stiamo facendo le prove sugli uomini bianchi prevalentemente, tiriamo in mezzo le donne, facciamo già dei casini. Se provassimo a pensare a uomini non cisgender, cioè transessuali, sia maschi che femmine, e lì è venuto fuori un casino e si è capita una cosa interessante, cioè che i livelli di testosterone contano per la resistenza al dolore, idem gli estrogeni, ma comunque meno di quello che è il condizionamento culturale, per cui una donna che fa la transizione a uomo poi soffre meno il dolore per il livello di testosterone maggiore rispetto a prima, o perché adesso che un uomo deve fare quello che resiste al dolore? Perché bene o male è quello che si aspetterebbe la società, perché gli uomini devono resistere al dolore, non possono lamentarsi, se no che uomini sono. Quindi la questione del dolore è ancora estremamente dibattuta e dibattibile. Una cosa però, cose molto umane, la può garantire, che sia partorire che prendersi un calcio nei coglioni fa molto molto male. Nel primo caso però ti sembra comunque che tutto sia più motivato, anche perché nella maggior parte dei casi dopo si è contenti. E nel secondo caso, durante la sofferenza, ti trovi anche a chiederti perché, buon Dio, perché? A domani con Cose Molto Umane.